ma quando leggevamo gli Atti degli Apostoli, il capitolo 15, mi è venuto in mente quello che il Cardinal Zuppi alla fine dell'assemblea, dell'ultima assemblea sinodale, ha detto, e ve lo leggo. Non l'avevo previsto, ma mi è venuto quando ascoltavo la lettura. E il Cardinal Zuppi, in conclusione, dice: il cammino di questi anni non è stato un mero sintonizzarsi di credenti dalle differenti opinioni. Le conclusioni non erano scritte prima di cominciare. Abbiamo piuttosto provato ad ascoltare tutti insieme la voce dello Spirito, nella certezza di avventurarci in un'operazione coraggiosa. E infine, citando gli Atti degli Apostoli, ha concluso: possiamo proprio dire, abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi. Dunque, mi sembrava proprio quello che il Cardinal Zuppi ha detto in conclusione, che si fosse proprio adatto a quello che stiamo affrontando in questa parte del tutti. Proprio perché fin dall'inizio del cammino sinodale, che italiano, che era inserito nel cammino sinodale universale, tante volte abbiamo fatto un po' di confusione, non capivamo, e dunque è importante anche quello, tutta la Chiesa era in cammino, questo cammino universale. Poi per la Chiesa italiana, già partendo dal convegno di Firenze, Papa Francesco era partito proponendo la sinodalità, poi con l'Evangelii Gaudium, e siamo arrivati, poiché come Chiesa italiana ci siamo incamminati in questo cammino sinodale, che era appunto di pari passo al cammino universale. Proprio anche quando a un certo punto abbiamo fatto alcune sintesi, erano proprio legate ai documenti del sinodo universale, proprio per non discostarci da questa realtà. Sì, siamo Chiesa locale, ma nel piccolo siamo poi Chiesa universale. Quello è importante, nel tutti ci sta il locale, l'universale, le differenze, ci sta tutto, no? E abbiamo visto proprio, ecco, nella lettura di questi Atti 15, il discernimento, no? Il discernimento che appunto non è nato col cammino sinodale, con la conversazione dello Spirito, ma è esperienza radicata nella scrittura, è radicata nelle prime comunità. Questo mettersi insieme anche con opinioni diverse e insieme con lo Spirito Santo comprendere. E pensando a questo tutti, che fin dall'inizio appunto Papa Francesco diceva todos, e io tante volte mi sono domandata: ma cosa vuol dire questo tutti? E così, oggi pensavo, metterei in evidenza proprio queste parole, no? Alterità, dialogo, apertura all'altro. Che questo lo possiamo fare personalmente e come comunità. Quando io incontro qualcuno, può essere credente, può essere non credente, può essere sposato regolarmente in chiesa, può essere convivente, può pensarla totalmente diversa da me, può avere un percorso di vita appunto proprio differente, ma io nel rapportarmi con l'altro vedo una persona che è amata da Dio, e questo mi basta, no? Dunque l'altro deve sentire nell'incontro con me persona, ma con noi comunità, con noi Chiesa, un abbraccio, un incontro accogliente, inclusivo. Dunque in questo tutti che ci dicevano già anche nella fase narrativa, ascoltiamo la voce di tutti, perché in tutti può parlare lo spirito. Dunque non mettere tanti freni, e abbiamo visto gli apostoli sono arrivati ai pagani, no? E dunque leggere la storia, è vero, no? Il vescovo diceva Gesù non ci ha detto tutto, dunque dobbiamo proprio anche insieme, metterci insieme e capire cosa vuol dire. E in questa parte del documento vediamo proprio come si cerca di fare questa riflessione, di costruire comunità basate su relazioni autentiche e inclusive, logicamente con un cammino graduale, no? Il vescovo faceva l'esempio del transatlantico, non è che noi possiamo magari fare cose velocemente, magari, ecco, non so, io di indole farei tutto presto, ma non si può, no? Bisogna anche usare anche la testa, il saper pensare, il capire insieme. Dunque siamo tanti con idee anche proprio diverse, e dunque riuscire a fare i passi che possiamo, no? In maniera proprio graduale, però ecco, non dimenticandoci questa realtà del tutti. E vediamo, abbiamo visto, mentre si doveva formare questo documento, come anche proprio qualche mese prima dell'assemblea siamo anche stati chiamati come regioni ecclesiastiche per vedere se c'erano ancora degli emendamenti da fare a questo che sembrava definirsi, no? E ricordo che quando siamo andati appunto in questo posto a Pianezza, che c'eravamo appunto i delegati diocesani, c'erano alcuni vescovi, anche proprio delle piccolezze, no? Nel guardare a come rapportarsi con magari le parti della Chiesa che sono meno incluse, che si guardava anche magari a cambiare quella parolina, quella frase da mettere in queste proposte, con un'attenzione che a me ha fatto pensare, no? Ha fatto proprio pensare all'attenzione che la Chiesa cerca di avere, e che appunto però questa Chiesa madre che vuole bene a tutti i suoi figli, a tutti. E mi ricordo che appunto quel giorno qualche emendamento che abbiamo poi inviato era stato anche accolto e è presente proprio in queste proposte. Ora non abbiamo tanto tempo, magari guardiamo quelle che avete voi in mano. E vediamo anche qua, no? Come avevamo detto prima, alle chiese locali e alla CEI. Vediamo che le chiese locali e le conferenze episcopali regionali promuovano percorsi di accompagnamento, discernimento e integrazione nella pastorale ordinaria di quanti desiderano fare cammini di maggiore integrazione ecclesiale, ma sono ai margini della vita ecclesiale e sacramentale a causa di situazioni affettive e familiari stabili diverse dal sacramento del matrimonio. Seconde unioni, convivenze di fatto, matrimoni e unioni civili. Ecco, noi vediamo che nelle nostre comunità quante volte ci capita, non lo so, magari quando facciamo catechismo, i genitori dei ragazzi o anche amici che abbiamo, però appunto ci sono persone che vorrebbero sentirsi accolte, e noi lì per lì a volte succede che dice vabbè, te non sei in regola, e dunque anche lì trovare appunto queste possibilità di accompagnarle, di aiutarle. Poi che le chiese locali promuovano percorsi e approcci pastorali di accompagnamento e integrazione nella vita ecclesiale delle coppie conviventi che hanno in animo una futura unione nel sacramento del matrimonio, tenendo conto di questo loro desiderio. Anche qua, cioè, a me è capitato, cioè, ho sperimentato questa cosa per esempio con una persona che per scelte precedenti conviveva, ma si è convertita dopo. Si è resa conto che non era una situazione irregolare, però era anche proprio difficoltoso trovare la strada. E dunque, per me è stato un dono grande fare esperienza con questa persona che ha chiesto di essere accompagnata anche per ricevere i sacramenti, con questa visione del matrimonio poi. Dunque, anche noi dobbiamo proprio forse trovare il modo nelle nostre comunità di formarci, perché troveremo sempre di più situazioni anche così. Poi, che le chiese locali, superando l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società, si impegnino a promuovere il riconoscimento e l'accompagnamento delle persone omoaffettive e transgender, così come dei loro genitori che già appartengono alla comunità cristiana. Anche questa di nuovo una realtà presente. A me appunto è capitato, cioè, conosco diverse famiglie che hanno questa realtà e che ad un certo punto si sono sentiti scartati dalla realtà ecclesiale, perché magari avevano un figlio o una figlia che avevano manifestato questa situazione. Non è facile. Per esperienza ho trovato genitori di una ragazzina che io ho conosciuto, che era piccola e che poi ha detto questa cosa, che loro, proprio perché sono cristiani, hanno mandato via di casa la figlia da sola per strada. E io mi sono domandata, questo è cristianesimo? Non è facile, però cioè, ci siamo trovati per esempio con mio marito di accogliere sta ragazza, è stata in casa da noi, e non è che abbiamo risolto niente, chissà che cosa, però cioè, amare tutti non vuol dire buttare per strada una persona, ecco. E poi che la CEI sostenga con la preghiera e la riflessione le giornate promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato. Giornate contro la violenza e discriminazione di genere, la pedofilia, il bullismo, il femminicidio, l'omofobia e transfobia, eccetera. E infine che le chiese locali e le conferenze episcopali regionali formino opportunamente gli operatori pastorali e si avvalgano di esperienze formative e prassi già in atto. Dunque, cioè, questo fatto di una formazione anche a trovare anche i modi giusti, e bisogna appunto avere anche persone formate in questo, penso sia indispensabile. Ora, dopo aver letto queste, poi passare al dialogo, poi dopo avremo di nuovo il dialogo, credo, no? Volevo concludere leggendovi proprio poche righe di Sabino Chialà, il priore di Bose, che proprio all'assemblea sinodale aveva detto riferendosi agli Atti degli Apostoli. E lui diceva: al centro del libro abbiamo la più coraggiosa delle scelte, allargare i confini della comunità credente a quanti non appartenevano al popolo eletto, senza imporre loro un peso eccessivo. Se oggi molti di noi sono qui è anche grazie a quel coraggio. non facile, ricordiamo, la resistenza di Pietro a entrare nella casa di Cornelio, lo abbiamo letto stamattina. Il coraggio di pensare che credo sia il primo messaggio che questo testo ci consegna. Dinanzi al nuovo che avanza, gli anziani di Gerusalemme e gli altri fratelli non fuggono impauriti, ma si radunano, riflettono, pensano. Quanto bisogno abbiamo oggi di una Chiesa che non abbia paura di pensare? Ecco, penso che vorrei concludere con questa consegna, di non aver paura di pensare insieme.
Grazie.